Shalom a tutti, Erev Tov, e benvenuti a questa nuova lezione online su Virtual Yeshiva. Ebbene, cari amici, oggi siamo il 18 di ottobre, il 6 di Cheshvan, ma in realtà siamo già nel 7 di Cheshvan, perché da questa sera abbiamo un nuovo giorno, siamo entrati nel 7 di Cheshvan. Sapete che il 7 di Cheshvan è un giorno molto speciale, è il giorno in cui noi chiediamo le piogge, è il giorno in cui Hashem inizia a mandarci le piogge, è un giorno di benedizione. Ecco perché mia figlia, che è nata il 7 di Cheshvan, Miriam, l'abbiamo chiamata Miriam Bracha, perché in questo giorno c'è la Bracha di Hashem, la Bracha delle piogge, per cui io festeggio sia il compleanno di mia figlia e sia la bracha che Hashem inizia a mandarci oggi, che è legata alle piogge. Come sappiamo, che la pioggia è un simbolo di bracha. Per cui questa settimana parleremo della parasha di Lech Lecha e vedremo di analizzare questo argomento da un punto di vista cabalistico, da un punto di vista chassidut e mistico, così per dare un altro approccio su questa parasha. Un piccolo dettaglio importante è che nessuno inizia a chiedere le piogge da oggi, perché solo in Israele si chiedono le piogge da questo giorno. Chi sta fuori da Israele le piogge le chiede dal 60° giorno dell'inizio della Kufari Tishrei, praticamente dalla stagione invernale. Chi abita in Israele le chiede da oggi, chi abita fuori di Israele le chiederà tra un mese e mezzo circa, e uno che va in Israele però deve fare attenzione di chiedere le piogge, anche se lui abita fuori da Israele. Se lui va in Israele in questo periodo deve chiedere le piogge. E se uno da Israele parte fuori da Israele e viene in diaspora, come qui in Italia, e lui ha già iniziato a chiedere le piogge, deve continuare a chiederle. Perché se lui ne ha bisogno, le chiede anche se dove lui si reca non c'è bisogno. Questo è un piccolo, diciamo, approfondimento alachico. Allora, parliamo della parasha di Lech Lecha e parliamo degli argomenti inerenti a questa parasha. Io oggi ho studiato una lezione da un libro che di grande mistica, un libro di un famoso cabalista, Rav Ginzburg, dove lui prende ogni lettera dell'alfabeto e analizza la lettera da tre aspetti, sotto tre aspetti: dal punto di vista di forma, dal punto di vista del nome della lettera e dal punto di vista numerico. Poi ognuno di questi tre aspetti viene analizzato sotto forma di mondo, anima e divinità. Vuol dire che ogni lettera dà 9 approfondimenti diversi, legati prima alla forma della lettera, poi al nome della lettera e poi al valore numerico della lettera, e ognuno di questi tre punti viene analizzato a livello di mondo, a livello di anima e a livello di divinità. Così le 22 lettere dell'alfabeto vengono analizzate da cima a fondo a livello energetico, cabalistico. Questo è un libro molto famoso e oggi ho studiato la lettera Tet. Nella lettera Tet si parla di questo argomento che io trovo molto interessante e poi si collegherà con Avraham Avinu anche. Allora, nella storia dell'Eden si parla di tre personaggi: l'uomo, Adam Arishon, la donna, Chava, e il serpente. Nella fisiologia, e anche in parallelo concetti paralleli della psicologia, questi tre personaggi corrispondono al cervello, al cuore e al fegato, che corrispondono alla loro volta all'intelletto, alle emozioni, agli impulsi, perché il fegato è la radice di tutti gli impulsi che una persona ha, di tutti gli atteggiamenti, costumi, nature, tutte queste sono legate e nascono dal fegato. Allora, il serpente, che è legato al fegato, come abbiamo appena detto, che è legato vuol dire ai costumi, alla natura, agli impulsi, eccetera, può avere due tipi di approcci, due tipi di reazioni nei confronti dell'uomo e della donna. Se il serpente viene rettificato, allora la funzione del serpente, che tende a portare l'uomo e la donna verso il basso, perché il fegato è quello che collega l'intelletto e i sentimenti al mondo fisico, alle azioni. Cosa serve il serpente se viene rettificato e viene usato in maniera corretta? Serve per collegare in maniera produttiva l'uomo al mondo fisico, ovvero porta l'uomo ad elevare la materia e non permette alla materia di dominare l'uomo. Però, anche se il serpente in origine era stato inteso e creato per questo senso, per essere il grande servitore dell'uomo, come viene insegnato dai nostri saggi, purtroppo quando il serpente non è stato rettificato, per qualsiasi ragione, fosse anche colpa dell'uomo, allora il serpente, invece di unire l'uomo al mondo materiale e di permettergli di dominare e di trasformare la materia, la sua funzione diventa opposta. Il serpente porta l'uomo a una autodistruzione, gli fa perdere il controllo dei propri impulsi, gli fa perdere il controllo della materia e causa una caduta verso il basso, molto molto in basso, ed è questo che fa uscire l'uomo dal giardino dell'Eden. Praticamente Adamo e Chava vengono esiliati dall'Eden, dal bellissimo giardino dell'Eden, a causa del serpente che fa cadere molto in basso, perché non essendo stato rettificato il fegato, gli impulsi, le nature dell'uomo, invece di essere trasformate ed elevate in santità, sono loro che vengono a dominare il cervello e i sentimenti e causano la scacciata dell'uomo dall'Eden, causano una caduta molto molto in basso. In questo caso, nella psicologia, viene chiamato questo atteggiamento behaviorismo, che viene dall'inglese behavior, o vuol dire comportamento. L'uomo viene dominato dai suoi impulsi, dai suoi istinti, e non è il cervello che domina il sentimento, è il sentimento che domina behavior, l'atteggiamento, gli impulsi, ma diventa esattamente l'opposto. Il serpente non è più un ponte che unisce i livelli più alto, i più alti dell'uomo con il mondo materiale, in modo che l'uomo possa dominare il mondo materiale, gli atteggiamenti, le nature, eccetera, ma al contrario, l'uomo, il serpente, il fegato, lui domina i sentimenti che a loro volta dominano l'intelletto, e chi è quello che comanda è l'impulso, l'istinto dell'uomo. L'uomo diventa esattamente come un animale che vive di impulsi. E questo tipo di atteggiamento viene chiamato behavior, behaviorismo, che viene da behavior. Ebbene, in questo caso ci si trova in una fase, in uno stato di serpente che non è rettificato e che invece di servire l'uomo domina l'uomo. Invece che l'uomo possa elevarsi ed elevare la materia domina l'uomo e non gli permette né di elevarsi né di trasformare i propri caratteri e il mondo materiale. I nostri saggi ci insegnano che il serpente ha esattamente un anno di gravidanza. E questo è legato anche a una famosa storia dove c'era un grande filosofo che voleva sapere quanto durava la gravidanza di un serpente e ha preso e messo in una botte un maschio e una femmina e ha aspettato e dopo lunghi 7 anni ha capito che la gravidanza del serpente durava 7 anni. E questo grande filosofo un giorno si reca dal grande maestro Rabban Gamliel e gli chiede: ma tu sai quanto dura la gravidanza del serpente, visto che voi sapete tutto e io voglio sfidarti, voglio sapere se tu sai la gravidanza del serpente quanto dura. In quel momento Rabban Gamliel non ha saputo e è andato a chiedere a un grande maestro, Rabbi Yeshua, il quale gli ha detto: è molto chiaro, c'è scritto nella Torah che il serpente sarà maledetto più di qualsiasi animale domestico e più di qualsiasi animale selvatico. Ebbene, quanto dura la gravidanza di un animale domestico come il gatto? Dura 52 giorni. Quanto dura la gravidanza di un animale selvatico? Dura un anno. Quante volte è peggiore la gravidanza di un animale selvatico da quello di un animale domestico? È 7 volte peggiore. Ebbene, quando Hashem ha maledetto il serpente, gli ha detto: tu sarai peggio di un animale domestico e peggio di un animale selvatico. Vuol dire che Hashem gli ha detto: quante volte è peggiore l'animale selvatico dal domestico? 7 volte peggiore. Tu sarai peggiore dal selvatico 7 volte. Per cui se ci vuole un anno per una gravidanza di un animale selvatico, ce ne vorranno 7 anni per un serpente, come è stato maledetto da Hashem. La Bangamia si reca subito dal grande filosofo romano, da un edomita, gli dice: ehi edomita, sai quanto dura la gravidanza del serpente? Te lo dico io, dura 7 anni perché 7 volte peggiore dell'animale selvatico. Gli ho detto: ma come hai fatto a sapere una cosa del genere? È scritto nella Torah, nella maledizione del serpente. Il filosofo ha iniziato a picchiarsi la testa, ha detto: io volevo fare il furbo, io volevo fregarli, io volevo imbrogliarli, volevo fare una trappola, invece mi ha fregato loro. Ho aspettato 7 lunghi anni, ho dato da mangiare a questi serpenti per vedere quanto sarebbe durata questa gravidanza, e nella Torah c'è già scritto tutto. Ebbene, sappiamo come dice la Mishnah di Perkei Avot, Haforba va a forba de kula va. Gira e rigira, tutto scritto dentro la Torah. C'è anche una famosa canzone, Haforba a forba de kula va. Gira e rigira, tutto è scritto nella Torah, non c'è niente di nascosto. Ebbene, l'importante è avere la capacità di capire, di captare quello che è scritto nella Torah. Ma che tutto è scritto nella Torah, questo non c'è neanche dubbio. Ebbene, un grande discepolo del Baal Shem Tov, che si chiamava Rabbi Pinchas di Koretz, lui fa una riflessione su questo argomento legato al serpente, e poi ci collegheremo anche alla parasha di questa settimana, e dice così: a proposito della tendenza di dire delle bugie, che è in essenza la tendenza principale del serpente, cioè la prima cosa che ha fatto il serpente è una bugia, ha detto a Havà: non preoccuparti, vedrai che tu mangerai, non succederà niente, tutte le false che hai raccontato per convincere Havà di mangiare dall'albero, per farla litigare con suo marito, per poter prendersi Havà come moglie, perché lui era molto geloso della bellezza di Havà, che era straordinaria come bellezza. Ebbene, cari amici, poiché la tendenza del serpente è quella di dire delle bugie, se ci vogliono 7 anni di gravidanza per un serpente per partorire, Allora dice questo famoso maestro hassidico, uno dei più grandi discepoli del Baal Shem Tov, che viveva in Ucraina a Mezhbuzh, 250 anni fa, il fondatore della Hasidut, il Baal Shem Tov. Ebbene, questo suo grande alunno dice così, che ci vogliono 7 anni di devozione spirituale, di lavorare duro per elevare e iniziare a rettificare il carattere, le tendenze, gli impulsi innati che ognuno di noi ha. Così come la gravidanza di un serpente dura 7 anni, così una persona ha bisogno di 7 anni per poter eliminare e rettificare e trasformare i suoi caratteri negativi. Una persona può chiedersi e dirsi, ma io ho questo carattere che faccio schifo, che non mi comporto bene, che non sono molto equilibrato, come faccio a trasformarlo? Ebbene, dice Rabbi Pinchas di Korez, ce ne vogliono 7 anni per trasformare gli impulsi, non un giorno, un mese, un anno, ce ne vogliono di strada. Poi continua e dice così, ci vogliono altri 7 anni per arrivare a capire cos'è la verità, iniziare a relazionarsi e a capire dove lui deve arrivare. Poi ci vogliono altri 7 anni per integrare completamente la verità che una persona ha captato nei 7 anni precedenti. Praticamente, un vero percorso di elevazione spirituale dura 21 anni. Primi 7 anni per elevare e rettificare il proprio carattere, altri 7 anni per capire la verità qual è, e altri 7 anni per integrare, assorbire e mettere in atto, in pratica, le verità che uno ha capito per i 7 anni precedenti. Fino al punto che questa verità diventa una sua seconda natura. Come se lui vive in maniera rettificata, completa. Così dice Rabbi Korez. E qui c'è un bellissimo approfondimento numerico. Ebbene, abbiamo detto che per arrivare a integrare la vera verità, la nuova verità, ci vogliono altri 7 anni. Non a caso, il valore numerico della parola verità, Emet, che è il sigillo del nome di Hashem, perché Hashem firma il suo nome con Emet, che vuol dire verità, Hashem è veritiero. Sappiamo anche che quando il Maral di Praga aveva creato il Golem, quel famoso robot che lui usava per delle missioni molto particolari, sulla sua fronte erano incise le parole, le lettere Emet, ovvero il sigillo di Hashem era inciso sulla sua fronte, perché lui era stato creato con la parola di Hashem. Emet, valore numerico 441, non è altro che il 21 al quadrato. Sapete in gergo cabalistico cosa vuol dire il quadrato? Quando un numero viene moltiplicato a se stesso, come ad esempio il numero 5 al quadrato si ottiene 25, il numero 25 è l'essenza del numero 5, perché? Perché quando io moltiplico qualcosa su se stesso, vuol dire che io ricerco la sua essenza profonda, questo è il numero, a livello matematico, a livello cabalistico matematico, questo concetto viene espresso quando un numero viene moltiplicato al quadrato. Per cui 21 al quadrato corrisponde a Emet, al valore numerico di 441. Vuol dire che l'essenza di 21 cos'è? Emet, verità. Cosa è 21? 21 è 3 volte 7. Abbiamo appena spiegato che per arrivare alla verità completa il percorso è 3 volte 7. 7 anni di rettificazione del proprio carattere, dei propri impulsi, 7 anni di capire e concepire cos'è la vera verità, e altri 7 anni per assimilare e far diventare questa nuova verità che uno capisce solamente, farla diventare propria, integrare, ce ne vogliono altri 7. E sappiamo che 7 rappresenta anche la dimensione della santità a livello del mondo, perché 7 rappresenta il numero Shabbat, che è il giorno santo. Ebbene, se uno vuole santificarsi bene, completamente, deve 7 anni, più 7 anni, più 7 anni. E quando lui arriverà a 21 anni di lavoro, di ratificazione, di elevazione e di concezione cos'è la vera verità e di integrazione di questa vera verità, ebbene lui arriverà al numero 21, l'essenza del numero 21 sarà il sigillo di Hashem. Lui arriverà a 441, che 21 al quadrato rappresenta, arriva a 441, che questa è l'essenza di Hashem. Noi per arrivare all'essenza di Hashem dobbiamo lavorare 21 anni di elevazione e di trasformazione. Per cui i primi 7 anni, che sono i 7 anni della gravidanza del serpente, uno rettifica il proprio fegato. I secondi 7 anni una persona rettifica il proprio cuore. Il cuore in relazione al fegato. Gli ultimi 7 anni una persona rettifica il suo cervello, rettifica il suo intelletto, lo rettifica in maniera completa, produttiva, che possa controllare i sentimenti, i quali controlleranno i propri istinti, e ci sarà la scala ordinale prevista e voluta da Hashem, che il cervello dominerà l'istinto, il cuore e i sentimenti, che domineranno gli impulsi. Questo è rappresentato da 3 volte 7 che 21, che 21 al quadrato, ovvero la propria essenza del 21, sarà la verità. In quel momento uno potrà ottenere la vera, vera verità, che è il numero 441, che deriva dal 21, dopo il lavoro di 21 anni di trasformazione e di elevazione. Cosa impariamo da questo? Impariamo che ci sono 3 concetti. C'è l'uomo, la donna, il serpente, l'intelletto, i sentimenti e l'azione, gli impulsi. Questi 3 concetti sono legati anche a Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraham rappresenta il pensiero, Yitzhak la parola, Yaakov l'azione. Questi 3 concetti sono anche legati ai Shloshah Regalim, alle 3 feste. Come noi sappiamo che abbiamo 3 feste Shloshah Regalim che si andava a Gerusalemme, abbiamo Pesach che corrisponde a Avraham Avinu, come c'è scritto che Avraham Avinu ha fatto il seder di Pesach, ha dato da mangiare delle mazzot quando sono arrivati gli ospiti a Parashat di settimana prossima, per cui lui stava festeggiando Pesach. Yitzhak è legato a Shavuot, Matan Torah, e Yaakov è legato a Sukkot, come c'è scritto a proposito di Yaakov, che Yaakov ha fatto delle Sukkot, ha fatto delle capanne per il suo gregge, e vediamo da Yaakov il concetto di Sukkot. Ognuno dei patriarchi è legato a un'altra festa, che ognuna di queste feste è legata a uno dei 3 vestiti dell'anima, come viene spiegato ampiamente nel Tanya. Nel 4° capitolo e nel 5° capitolo viene spiegato che l'anima ha 3 vestiti, 3 abiti: il pensiero, la parola e l'azione. Prima c'è Pesach. Pesach c'è la nascita di Am Yisrael, c'è come la nascita di un neonato, come l'anima a livello di pensiero, che è ancora l'inizio della prima espressione dell'anima. Poi questa espressione si inizia a espandere, arriva a livello di parola, e la Torah che abbiamo ricevuto, appunto, Shavuot, il concetto della parola, la Torah bisogna studiare con la bocca, bisogna parlare Torah, e poi questa parola si sviluppa e arriva all'azione, arriva al fegato. E qui ci troviamo Sukkot, che è legato a Yaakov Avinu, che è legato all'azione. Nella festa di Sukkot vediamo come noi, diversamente dalle altre feste, abbiamo tante mitzvot, abbiamo la capanna, abbiamo la sukkah, abbiamo l'ulav, le trog, le sukhamaim, le libagioni dell'acqua sull'altare. E qua siamo a livello di fegato, a livello di impulso, a livello di Yaakov Avinu, che è il terzo dei patriarchi, quello che porta giù in pratica tutto quello che ha ricevuto dai 2 precedenti patriarchi. Ebbene, questo è legato anche al primo santuario, al secondo santuario e al terzo santuario. Il primo santuario è legato al concetto del pensiero. È risaputo che durante il primo santuario le generazioni erano molto più spirituali, molto elevate, concetto di pensiero, di studio. Il secondo santuario, che corrisponde a Yitzhak, invece, mentre il primo corrisponde a Abraham, il secondo corrisponde a Yitzhak, che corrisponde al cuore, ai sentimenti, che corrisponde alla parola, ebbene il secondo santuario, già un abbassamento di livello, non è più così elevato come il pensiero, che è più alto della parola, c'è già un abbassamento di livello, ed è per questa ragione che nel secondo santuario mancheranno molti oggetti che c'erano nel primo santuario invece, perché c'è già un abbassamento di livello. Poi avremo il terzo santuario. Il terzo santuario corrisponde a Jacob Avinu, corrisponde alla festa di Sukkot, corrisponde al fegato, all'impulso, corrisponde al serpente, possiamo dire, ma non più il serpente che non è rettificato, che domina, gli istinti che dominano l'uomo, ma corrisponde già al serpente che lui viene dominato, che lui è solamente un tramite che unisce l'intelletto e i sentimenti al mondo pratico. Un serpente che è rettificato, che può aiutare l'uomo, che fa da servitore all'uomo, non che un impulso che viene a dominare l'intelletto. Quando una persona ha i suoi impulsi che dominano i suoi sentimenti e il suo intelletto, lui si trova in una fase di serpente che non è rettificato, lui si trova in una fase in cui merita di essere scacciato fuori dal giardino dell'Eden. Lui si trova lontano dalla divinità perché non è in una fase, non è nell'ordine giusto che Hashem ha deciso quando ha creato il mondo. Ebbene, la festa di Sukkot rappresenta questo concetto che è legato al terzo santuario, che è legato a Jacob Avinu, che è legato al fegato, perché quando il fegato e il serpente non dominano i livelli precedenti, ma anzi sono dominati, la materia viene elevata, viene rettificata dal cervello, dall'intelletto e dai sentimenti, automaticamente c'è la trasformazione completa della materia e automaticamente il mondo è pronto per la redenzione, per la Geulah. Cos'è la Geulah? La rettificazione totale del serpente. Il nostro lavoro in questo momento, durante l'esilio, è dominare il nostro serpente, dominare i nostri impulsi, e fare sì che la nostra vita sia in ordine, che l'intelletto domina il sentimento domina gli impulsi, nell'ordine come Hashem ha voluto e stabilito, in modo tale che il serpente non sia lui un capo dell'uomo, ma lui sia il servitore dell'uomo, lui è stato creato per servire l'uomo. Gli impulsi servono per far sì che l'uomo possa dominare e trasformare la materia, non che la materia domini, trasformi l'intelletto, domini e domini l'anima. E questo, per questa ragione, il terzo santuario sarà eterno. Il terzo santuario corrisponde a Jacob Avinu, che Jacob Avinu, sappiamo, lui è perfetto, perché quando il mondo raggiungerà la perfezione, così come Jacob, lui non aveva figli che sono usciti fuori, che si sono comportati male, come Abramo ha avuto Ishmael, come Isaac ha avuto Esav. No, Yaakov mitato shlema, le sue figli e la sua prole erano tutti perfetti, 12 figli, 12 tribù. Così come Yaakov è perfetto, anche il terzo santuario verrà e sarà costruito quando il mondo raggiungerà la perfezione. Quando è che il mondo raggiungerà la perfezione? Quando tutto il mondo sarà rettificato e quando il serpente non potrà più dominare l'uomo, gli impulsi, il fatto che una persona voglia fumare, o il fatto che una persona abbia degli impulsi, degli istinti, non dominano l'uomo, ma l'uomo domina il suo istinto. Questa è la rettificazione del serpente. Quando il mondo sarà completamente rettificato e il serpente non darà più disturbo all'uomo, perché sarà completamente elevato, allora il mondo raggiungerà la perfezione come Yaakov, il patriarca della perfezione, che non ha figli che sono usciti fuori dalla strada. Ebbene, allora verrà costruito il terzo santuario, e allora il terzo santuario sarà eterno, perché non ci sarà più il male nel mondo, perché il male sarà sconfitto. E tutta la ragione per la quale Hashem ha tolto l'infinità l'immortalità l'ha tolta dall'uomo, perché l'uomo si era unito al male, aveva portato il male nel mondo. Se l'uomo fosse rimasto immortale come Hashem l'aveva previsto all'inizio della creazione, allora anche il male sarebbe rimasto immortale. E allora sarebbe stato un problema, perché il male non sarebbe mai stato distrutto. Ma quando il serpente verrà eliminato, verrà completamente rettificato e trasformato, e non potrà più danneggiare l'uomo perché non esisterà più, e allora si raggiungerà la perfezione della materia, l'elevazione della materia, che questo succederà quando arriverà Mashiach, che la materia sarà completamente trasformata ed elevata. In quel momento raggiungeremo il livello di Yaakov, in quel momento il fegato, gli impulsi non daranno più fastidio all'uomo, ma anzi saranno un tramite che aiuteranno l'uomo a trasformare il mondo materiale, e in quel momento il mondo sarà pronto per ricevere il terzo Beit HaMikdash ed eterno Beit HaMikdash, ed è per questo che allora, solo in quel momento, il mondo, l'uomo e il terzo Beit HaMikdash diventeranno infiniti e l'uomo sarà immortale, perché non ci sarà più rischio di contaminazione. Non ci sarà più rischio che il male rimanga per sempre, perché il male non esisterà più. Infatti la futura redenzione non sarà come l'uscita dall'Egitto, che gli ebrei sono scappati via dal male. No, la futura redenzione arriverà solo quando il male non esisterà più, perché il male verrà sconfitto, verrà eliminato totalmente, perché la materia verrà totalmente elevata. Per cui capiamo che il primo santuario è legato al pensiero, il secondo alla parola, e il terzo all'azione. Abramo è il pensiero, Isacco è la parola e Yaakov è l'azione. Ebbene, cari amici, il terzo Beit HaMikdash sarà eterno, perché solamente quando verrà rettificata l'azione, il serpente, solo allora il male verrà sconfitto. Fin quando una persona fa una rettificazione a livello intellettuale, a livello di Avraham Avinu, a livello di Pesach, nascita e uscita dall'Egitto, ancora questa rettificazione non è totale. Quando l'uomo ha iniziato a rettificare anche la sua parola e ancora si è elevato, anche questa rettificazione è molto elevata, molto straordinaria, ma ancora non è completa, perché c'è ancora la materia, c'è il dominio del serpente che è legato alla materia, agli impulsi materiali che sono legati ai piaceri materiali, non sono ancora trasformati e rettificati. Ma solo quando una persona arriverà alla totale rettificazione anche del livello più basso della materia, che questo verrà raggiunto come che questo è il livello di Yaakov, che è la totale rettificazione di tutti i livelli, anche quelli più bassi, solo allora si raggiungerà la perfetta e completa rettificazione, solo allora potremo avere il terzo santuario, solo allora torneremo a diventare immortali come Hashem ci ha voluto all'inizio della creazione, perché il male non esisterà più, verrà completamente annullato. Per questo, vi ripeto, diceva Rabbi Pinchas di Koretz, il grande e famoso alunno del Baal Shem Tov, che il percorso di evoluzione spirituale dura 21 anni, ovvero 3 volte 7, la purificazione e rettificazione del pensiero, ovvero la purificazione e la perfezione del livello di Adamo, quello della parola, Isacco, e quello dell'azione, Yaakov. Oppure l'elevazione del livello di Adam, di Chava e del serpente. Ognuno dura 7 anni. Per cui per rettificare le proprie azioni, il livello più basso ci vogliono 7 anni. Qui stiamo parlando dal basso verso l'alto. Prima ci vogliono 7 anni per eliminare tutti i caratteri e gli impulsi che ci dominano. Ci vogliono altri 7 anni per capire cos'è la vera verità, e ci vogliono altri 7 per integrare questa verità e farla diventare nostra. Per cui i primi 7 anni parliamo di fegato, parliamo di serpente, di rettificazione del serpente, i prossimi 7 parliamo di sentimento, di emozione, e poi gli ultimi 7 parleremo di rettificazione a livello di intelletto. Per cui 21 è il ciclo completo di elevazione spirituale, che rappresenta 3 volte i 7 anni della gravidanza del serpente, 3 serpenti diciamo che vengono rettificati, perché c'è il serpente a livello di azione, c'è il serpente a livello di sentimento, perché se una persona capisce che lui deve dominare l'istinto, allora c'è il serpente a livello di istinto, per cui ci vogliono altri 7 anni, che è la gravidanza del serpente, per rettificare i propri sentimenti, che possono loro dominare l'istinto, e poi ci vogliono altri 7 anni, sempre un'altra gravidanza di serpente, in modo tale che l'intelletto sia completamente produttivo e possa controllare i sentimenti che controlleranno il fegato, per cui ci sarà un'altra gravidanza di 7 anni di serpente, in modo che il cervello e l'intelletto sarà talmente forte e stabile che possa avere la forza di comandare i sentimenti, che potranno poi controllare e dominare le azioni, gli impulsi e gli istinti. Questo percorso ci può portare alla verità, alla totale verità, che la totale verità è Dio, che è la radice del quadrato di 21, che è il percorso di rettificazione completa del serpente. Quando uno rettificherà se stesso completamente, arriverà a 21 anni di lavoro, ebbene l'essenza di 21, come abbiamo spiegato prima, che la radice quadrata di 21 è 441, che non è altro che il sigillo di Hashem, il valore numerico di Emet. Continuiamo il nostro percorso di studio e riflessione, collegandoci alla parasha di questa settimana in maniera più concreta. Questa parasha di Lech Lecha ci racconta di Avraham Avinu, il primo ebreo della storia. Avraham Avinu, quando Hashem gli dice Lech Lecha, vai via dalla tua terra, dalle tue origini, lascia la tua terra nativa, vai nella terra di Canaan, in quel momento Avraham Avinu diventa ebreo. Hashem dice a Avraham Avinu, io sono Ker Shakai, non posso dire il nome di Hashem perché non si può pronunciare il nome di Hashem. Hashem mi dice, io sono Ker Shakai, io sono il Dio che rappresenta il nome di Dio, del potere di Dio. Shakai rappresenta l'onnipotenza di Hashem. Io sono Ker Shakai, vieni davanti a me, e te lech lefanai, cammina davanti a me, veyetamim, e sii completo. Hashem dice a Avraham Avinu, tu adesso farai la milà, la circoncisione, camminerai davanti a me e sarai completo. Questo verso viene dal Genesi 17, verso 1. Io sono il Dio potente, onnipotente, cammina davanti a me e sii completo. Ebbene, cerchiamo di capire un attimo perché Hashem dice a Abraham queste parole, cosa c'entrano questi concetti con Abraham Avinu, e poi vedremo di collegarlo anche con l'argomento di prima. Allora, Ker Shakai è il livello della divinità che si rivela nel mondo di Bria. Sappiamo che Hashem ha creato il mondo in 4 mondi, prima di questo mondo. Questo è il 4° più basso mondo. Prima di questo mondo c'è il mondo di Yetzirah, poi c'è il mondo di Briah e poi c'è il mondo di Atzilut. Dall'alto verso il basso c'è Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiya. Il mondo che è vicino a Dio, il mondo della creazione, il mondo della formazione e il mondo dell'azione. Noi ci troviamo nel mondo dell'azione, nel mondo di Asiya. Ebbene, il mondo di Briah, che è il terzo mondo dal basso e il secondo mondo dall'alto, in esso viene rivelato il livello di Ker Shakai. Siccome il mondo di Briah è il terzo mondo, e in quel mondo la santità è composta di 3, a livello del mondo di Briah, la santità è già divisa in 3. È vero che Hashem è astratto di sopra del concetto di 3, ma questo è in livelli più alti. Quando Hashem inizia a creare il mondo, già lì la divinità si compone di 3. E da questo nasce l'errore di alcune religioni che vogliono vedere la divinità a livello di 3. Perché è vero, perché sbagliano, perché loro si collegano al livello della creazione del mondo, quando il mondo arriva al livello di Bria, che crea Bria e Yetzirasia, ovvero la creazione, formazione e l'azione, e ritroveremo il concetto di tre, e da questo nasce l'errore di poter pensare che Dio è tre. Ma in realtà Dio crea tre, ma lui non è tre, lui è di sopra, è infinito. Ebbene, a livello di Bria, che è il terzo mondo, lì ci sarà il concetto di Kel Shakai, si rivela Kel Shakai. Kel Shakai, il suo valore numerico, è 345, ovvero 3 volte 115. Già vediamo che Kel Shakai è un numero divisibile per 3. Cosa è 115? 115 è il valore numerico di Chesed Gadol, grande bontà. Chesed Gadol, Chet è 8, Samech è 60, Dalet è 4, e qui abbiamo 68 più 4, 72. Poi abbiamo Gadol, il valore numerico di Gadol è 43, 72 più 43 abbiamo 115. Grande bontà è 115. 3 volte grande bontà abbiamo 345. Per cui, chi è grande bontà? Chi era la più grande bontà al mondo? Era Abramo. E lui era l'esempio di grande bontà. Allora, Abramo rappresenta la dimensione di 115. Perché lui era la grande bontà. Quando questa dimensione viene moltiplicata per 3, che sappiamo che nel mondo di Bria tutto è composto di 3, noi avremo 345, che è il valore numerico del nome di Dio, che è il Shakai, che si rivela proprio non a caso nel mondo di Bria. Allora, il mondo di Bria è il terzo mondo, è il mondo da dove nasce il concetto di 3, la rivelazione di Dio, che è già divisa in 3 livelli. Sappiamo che i 3 livelli sono anche l'intelletto, i sentimenti e l'azione, come dicevamo prima, perché tutta la creazione del mondo tutto è diviso in 3. I nostri anche livelli dell'anima sono divisi in 3. Abbiamo 3 livelli intellettuali, poi abbiamo i 6 livelli attributi, il cuore, che dicevamo prima, Abraham, Isaac, Yaakov, intelletto, sentimento, azione. Poi abbiamo il terzo livello, che è l'azione, che è legato al settimo attributo, che è quello del regno, regnare, che è collegato con l'azione pratica. Praticamente ogni mondo è composto di 3 livelli, intelletto, sentimento, azione. Cioè, più che azione è, diciamo, rivelazione verso il basso, perché a livelli spirituali non c'è ancora l'azione, ma c'è l'intelletto, che è la rivelazione che guarda verso l'alto, c'è i sentimenti, che è la rivelazione centrale del livello, e poi c'è come questo livello si riflette verso il basso, che è il concetto dell'azione, il concetto di andare verso il basso. Ebbene, Abraham Avinu, che è il concetto di grande bontà moltiplicato per 3, che è 115 moltiplicato per 3, otterremo 345, che è il livello di Bria, il livello di Kel Shakai, che Kel Shakai, abbiamo detto prima, corrisponde al valore numerico di 345. Non a caso, Kel Shakai si trova nel terzo mondo, dove tutto è composto di 3, dove infatti il valore numerico di Kel Shakai è divisibile da 3, ed è per questa ragione che è 3 volte 115, che è grande bontà, perché Avram Avinu, che era un uomo di grande bontà, lui era legato al mondo di Bria, a livello di Bria. Per cui abbiamo detto che nel mondo di Bria si rivela il nome di Kel Shakai, che rappresenta il numero 345, che è il valore numerico di Kel Shakai, che è 3 volte Chesed Gadol, grande bontà, che è legato a Avram Avinu, che era un uomo di grande bontà, per cui nel mondo di Bria è il mondo di Avram Avinu, perché il mondo di Avram Avinu, lui era grande bontà, 3 volte grande bontà fa il valore numerico del nome di Dio che si rivela nel mondo di Bria. Non a caso Moshe Rabbeinu, il suo valore numerico del suo nome è 345, è proprio quello che corrisponde al nome di Bria. Mem è 40, Shin è 3 e 300, He è 5, 345. Moshe Rabbeinu lui corrisponde al valore numerico di Keshakai. Vuol dire che Moshe Rabbeinu sarà tre volte grande bontà, vuol dire che il suo livello, Moshe Rabbeinu, viene da un livello di grandi bontà, infatti lui aveva un grande animo e bontà a livello di Ruach, Nefesh e Neshama. I tre livelli dell'anima lui aveva grande bontà, che questo è legato, questo corrisponde al suo valore numerico del suo nome. Sappiamo che ogni nome corrisponde a una certa energia, per cui se Moshe 345, che è cioè Shakai, che è tre volte grande bontà, vuol dire che lui, no, la sua anima veniva da un livello di grande bontà, che moltiplicata per tre, la grande bontà, diventa 345. Sappiamo che ogni cosa che si trova nel mondo di Bria è moltiplicabile per tre. Per questa ragione c'è scritto su Moshe Rabbeinu, che quando l'hanno messo nel cesto, e quando l'ha trovato sua madre, ha detto Vattero Toti Tovu, quando è nato Moshe, ha detto ah che bello che è questo bambino. Ebbene, perché è bello? Perché Moshe Rabbeinu è 345, tre volte bello e buono, per questa ragione lui, la sua dimensione sarà legata al numero 345. Per questa ragione la Torah viene data tramite Moshe Rabbeinu, perché la Torah viene data dal mondo di Bria. E siccome il mondo di Bria è un momento di grande bontà, tre volte, per questa ragione Moshe Rabbeinu, che sarà tre volte grande bontà, lui sarà legato al mondo di Bria. Sappiamo che tutte le anime in realtà sono legate al mondo di Bria, perché tutte le anime vengono dal trono divino, dal Kisa Kavod, e Kisa Kavod si trova nel mondo di Bria, per cui tutte le anime in sostanza sono legate al mondo di Bria. Allora, nel mondo di Bria è rivelato il livello di Keshakai, che è 345. Nel mondo di Bria si rivela tre volte la grande bontà, che è tre volte Chesed Gadol, ed è per questa ragione che nel mondo di Bria noi troveremo tre volte la bontà, il nome di Hashem, che è legato a tre volte la bontà, che è 345, che è legato anche all'anima di Moshe Rabbeinu, ma in realtà è legato a tutte le anime, perché tutte le anime provengono essenzialmente dal mondo di Bria. Allora, se Israele faranno Teshuva, se Israele saranno completi e integri, se loro riusciranno a portare il loro amore a tre livelli, sia a livello di pensiero, sia a livello di parola, sia a livello di azione, ebbene, bene Israele potremmo arrivare a una grande rettificazione. Il nostro lavoro è avere amore per Hashem, avere bontà e amore, sia a livello di azione, di pensiero, scusatemi, a livello di azione, di parola e di pensiero, oppure a livello di serpente, donna e uomo, pure a livello di azione, parola e pensiero, o a livello di azione, sentimento e intelletto. Allora, quando un ebreo rettificherà il suo lavoro e porterà il concetto di amore, sia a livello di pensiero, sia a livello di parola, sia a livello di azione, ebbene, quando lui porta a portare Chesed Gadol, la grande bontà, a tutti i tre livelli, sappiamo che la bontà è legata al concetto di amore, allora quando verrà tre volte grande bontà moltiplicata tre volte, ovvero tre volte 115, avremo 345, a livello di Nefesh, Ruach, Neshama, i tre livelli più bassi dell'anima, lì verrà rivelato il concetto di grande bontà, vuol dire uno avrà grande bontà a livello di Nefesh o Neshama, e su questo concetto ci viene a alludere il verso che dice Vahitem di Segula. Voi sarete per me Segula. Cosa vuol dire Segula? Un popolo speciale. Ma Segula viene anche dalla parola Segol. Segol è una vocale che ha tre punti. Voi sarete per me una Segula, voi sarete per me... Cosa vuol dire una segula? Come un segol che avrete tre punti. che voi potrete raffinare ed elevare dal vostro amore per Hashem, sia a livello di azione, sia a livello di parola, sia a livello di sentimento. Per questo dice Hashem, voi sarete per me una segula, un segol, che ha tre punti che voi potrete elevare e portare la redenzione, perché potrete elevare l'amore Ava, sia pensiero, sia parola, sia azione. Allora, sappiamo che il servizio per Hashem più completo e perfetto viene all'uso nelle lettere che vengono dopo il tetragramma Yud, Kei, Vav, Kei. Se voi prendete una mezuzah qualsiasi, ebbene, troverete che dietro la mezuzah, dietro il nome di Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei, tetragramma, troverete lì una parola che c'è scritto Kuzu. Cos'è Kuzu? Troverete tre parole. Dietro il tetragramma troverete la parola Kuzu. Dietro Elokeinu troverete la parola Bemuchsaz. E dietro il tetragramma di nuovo troverete la parola di nuovo Kuzu. Kuzu, Bemuchsaz, Kuzu. Cos'è questo cinesata? Ebbene, la parola Kuzu rappresenta le lettere che vengono dopo il tetragramma. Dopo la Yud c'è una Chav, dopo la E c'è una Vav, dopo la Vav c'è una Zain e dopo la E c'è una Vav. Ecco che le parole Kuzu sono le lettere che vengono dopo il nome di Hashem. Adesso, quanto è il valore numerico di Kuzu? Il valore numerico di Kuzu non è altro che 39. Cos'è 39? 39 non è altro che tre volte amore. L'artificazione dell'amore a livello pratico, a livello sentimentale, a livello intellettuale, a livello di azione o a livello di parola e a livello di pensiero, tre volte Ahava, Ahava vuol dire amore, abbiamo detto che è tre volte grande bontà che è amore, amore è 13, Ahava è 13, Aleph è 1, He è 5, Bet è 2, He è 5, valore numerico 13, tre volte di amore fa 39, corrisponde al valore numerico del nome di Hashem, che è Kuzu. Non è proprio il nome di Hashem, ma sono le lettere che vengono dopo il tetragramma. E siccome Hashem ci dice, Achare Hashem Elokechem Telechu, voi dovete andare dietro di Hashem, l'interpretazione cabalistica di andare dietro di Hashem vuol dire di andare nella dimensione che viene dopo le lettere di Hashem. Quali sono le lettere che vengono dopo il tetragramma? Sono Kuzu. E quanto è il valore numerico di Kuzu? È 39. E cosa corrisponde a 39? È tre volte amore. E amore cosa vuol dire tre volte amore? Vuol dire portare l'amore per Hashem sia a livello di pensiero, di parola e di azione. E il grande amore, ovvero Chesed Gadol, che è 115, tre volte, corrisponde a 345, a Kel Shakai, che è la dimensione di Abramo. Perché Dio dice a Abramo, tu, io sono Kel Shakai, io mi rivelo a te come Kel Shakai, 345, che è la dimensione del mondo di Bria, che è la dimensione del mondo dove vengono tutte le anime, che è la dimensione di Moshe anche, perché Moshe Rabbeinu, valore numerico di Moshe 345, che è Kel Shakai. Ebbene, cos'è il nostro lavoro? È andare dietro Hashem. Cosa vuol dire andare dietro Hashem? Vuol dire raggiungere la dimensione del 39, che è la parola Kuzu, che è la ratificazione e portare l'amore a tutti e tre i livelli, azione, sentimento e intelletto, oppure azione, parola e pensiero. A questo punto noi possiamo capire cosa dice Hashem Ani Kel Shakai. Dice Hashem, io sono Kel Shakai, io sono il nome che si rivela nel mondo di Bria, che è tre volte Chesed Gadol, grande bontà, che è 115. Allora Hashem dice a Avram Avinu, guarda, io sono Kel Shakai, il 345 che si rivela nel mondo di Bria, e allora se tu vuoi Italech Lefanai, cammina davanti a me, ovvero come tu puoi raggiungere questo livello di Bria? Tu devi camminare davanti a me. Cosa vuol dire camminare davanti a me? Dovrai comportarti in maniera che sia davanti al tetragramma. Cosa sono le lettere davanti a tetragramma? Sono Kusu, vuol dire 39, vuol dire grande amore a livello di, come avevo detto prima, pensiero, parola e azione. Ma quando tu camminerai davanti a me, che tu rettificherai il tuo amore su tutti e tre i livelli, allora cosa succederà? Quando tu raggiungerai tre volte Ahava che è Kusu, che questo rappresenta il livello di grande bontà, ebbene tu sarai completo. Perché sarai completo? Perché raggiungerai il livello di Kel Shakai. Quando tu rettificherai con l'amore su tre livelli, e allora tu avrai grande bontà su tre livelli, grande bontà che ha tirato oltre livelli corrisponde a 345, la dimensione di Dio che è Kel Shakai, che è quella che si rivela nel mondo di Bria. Per questo Shem diceva Abramo fino. Io sono Kel Shakai, sono quello che mi rivela la dimensione 345 nel mondo di Bria. Se tu vuoi raggiungere questo livello, sai cosa devi fare? Devi camminare davanti a me. Devi camminare davanti alle lettere in maniera che tu raggiungerai la dimensione che è davanti a me, davanti al mio nome, che sarebbe 39, Kusu. Quando tu ti comporterai come 39, cosa è 39? Tre volte Ava, amore, vuol dire l'amore a tutti i livelli. In quel caso lì, tu sarai, camminerai davanti a me e sarai completo. Allora tu potrai ricevere la dimensione di Kel Shakai, perché tu avrai raggiunto l'amore a tutti i livelli, che è Chesed Gadol, tre volte Chesed Gadol, è il livello di Kel Shakai. Per questa ragione noi dobbiamo servire Hashem e osservare le sue mitzvot avendo amore tre volte, in tre maniere, sia a livello di Kavanah, di pensiero, sia a livello di parola. Quando noi diciamo una brachà dobbiamo dire con amore per Hashem. Non dire così come se fosse uno standard, come dei robot che dicono una brachot così automatico, no? Quando noi preghiamo con la nostra mente dobbiamo avere amore nel nostro cervello. Quando noi parliamo e comunichiamo, parliamo con Hashem facendo una brachot, dobbiamo avere amore a livello di parola. E quando facciamo un'azione, facciamo una mitzvah, mettiamo il tefillin, prendiamo il lulav in mano, dobbiamo prenderlo con amore, con fervore. Come si racconta a proposito del grande avvocato di Israel, quando lui soprannominato l'avvocato di Israel, Rabbi Levitz di Rabberdicio, quando lui prendeva il lulav e tremavano le sue mani dall'amore, dal fervore che aveva quando osservava questa mitzvah. Ebbene, cari amici, come vi ho scritto nell'email che vi ho mandato oggi pomeriggio, introduzione a questa lezione, questo ci fa capire anche perché nei tzitzit che noi facciamo abbiamo un filo che avvolge intorno agli altri fili che farà esattamente 39 giri. Prima ci sarà un gruppo di 7 giri, poi ci sarà un gruppo di 8 giri, poi di 11 e poi di 13. Totale 39 giri, divisi su 7, 8, 11, 13. C'è un'altra corrente che dice che nei tzitzit ci sono 26 giri, che corrispondono al nome di Hashem del tetragramma, che ce ne sono prima 10, poi 5, poi 6 più 5 e segue l'ordine del tetragramma. Ma la versione più creditata e più giusta, quella cabalistica, è 39. 39 è la dimensione di amore a livello di pensiero, parola e azione. E 39 è anche la parola tal vuol dire rugiada. Noi dalla fine di Sukkot abbiamo chiesto la rugiada, abbiamo smesso di chiedere la rugiada tental umatar, ma abbiamo chiesto ma sheva ruach more de geshen. Ma da questa sera, il 7 di Cheshvan, come abbiamo detto prima, in Israele chiedono le piogge e dicono Veten tal umatar, dacci la rugiada e la pioggia. Ebbene, il talet è composto di quattro lettere. Talet, taf, la, tet lamed, taf yud. Tet lamed è tal, che vuol dire rugiada, che vuol dire anche 39, che noi facciamo 39 giri intorno al talet. Cos'è la Tafyud? Tafyud è 410, che è il valore numerico di Kadosh. Vuol dire, quando noi diciamo Tafyud, diciamo santità, Kadosh, chi è Kadosh? È Hashem. Quando noi mettiamo il Talet, noi vogliamo santificare e portare santità, e portare amore per Hashem, sia a livello di pensiero, sia a livello di parola, sia a livello di azione. Noi faremo 39 giri che simboleggeranno l'amore per Hashem a tutti e tre i livelli, perché è 39 e tre volte amore, Ahava. Quando noi mettiamo i tzitzit, noi chiediamo ad Hashem di fare 39 giri perché noi chiediamo ad Hashem che lui ci porta la sua santità tramite la mitzvah del tzitzit, del talet, tramite i 39 giri che abbiamo intorno. Allora, talet sarà che cosa? Sarà 39, tal, che è 39, e questo dovrebbe portarci a tafiud, che è santità, valore numerico di santità che è 410. Tramite il fatto che uno ha amore per Hashem e che lui santifica se stesso ed eleva se stesso, tramite 39 giri nel talet, automaticamente lui sarà degno e meritevole di avere la santità. Noi non ci possiamo immaginare quanta santità noi ci portiamo su noi stessi tramite il fatto che noi indossiamo un tzitzit. Abbiamo i 39 giri addosso, 39 corrisponde tre volte amore, e questo ci porta a Kedushah tramite i 39 giri, perché tal, poi talet, si scrive tal e poi et yutav, che vuol dire santità. Tramite 39 giri noi avremo la santità, saremo degni di santità. Questo argomento è collegato a Abraham Avinu, perché Abraham Avinu è il grande amore, tre volte grande amore è 345, Hashem dice a Abraham Avinu, tu raggiungerai il livello di grande amore, che è il Shakai, quando tu porterai l'amore sia a livello di pensiero, parola e azione. Per questa ragione il nostro dovere è santificare il nostro pensiero e portare amore per Hashem a livello di pensiero, di parola e di azione. Ed è per questa ragione che noi abbiamo il dovere sempre di mettere un talet addosso e portare la santità a tutti e tre i livelli. Come vi spiegavamo prima, che il mondo è diviso in tre livelli, che tutto a livello di tre, che l'inizio della creazione c'erano tre concetti, Adamo, Havà e serpente. Il nostro lavoro è di purificare e rettificare tutti questi tre livelli. Vediamo che questo è legato anche al tzitzit, al talet, che è tzitzit, che tramite 39 giri, che 39 giri non è altro che tre volte Ahava, amore, che noi dobbiamo portare amore per Hashem a tutti i tre livelli, noi potremo arrivare a 39, che poi sarà tal, e poi yutav, avremo il merito di essere santi, di essere kadosh. Per cui ognuno, ogni uomo, ha la grande opportunità di santificare se stesso mettendo il talet quando mettete filin e di avere indossato il tzitzit ogni secondo della giornata. Ogni momento che uno ha il tzitzit addosso, lui fa una mitzvah della Torah, fa una mitzvah ogni secondo e porta la santità e l'amore per Hashem a livello di tre volte amore per Hashem, come Hashem ha detto a Abraham Avinu, Hitalech lefanai, cammina davanti a me, ovvero cammina in maniera che tu arrivi al livello che è davanti a me, davanti al tetragramma ci sono le lettere Kusu che sono 39, quando tu camminerai in questa maniera e porterai l'amore a tutti e tre i livelli, che è Kusu che è 39, allora vei etamim, allora dice il verso Genesi 17.1, sarai completo, quando tu raggiungerai il livello di 39, amore totale, tu sarai veramente completo. E noi possiamo raggiungere questo livello oltre faticando e portando l'amore per Hashem a tutti e tre i livelli, ma anche mettendo i tzitzit, perché i tzitzit sono 39 giri, che sono la dimensione di Kusu, che è la dimensione che è davanti al tetragramma. Le lettere davanti al tetragramma sono 39, come abbiamo spiegato prima, che sono le lettere seguenti a Yud Kei Vav Kei. E qui voglio concludere facendo appunto un appello per l'importanza di mettere i tzitzit addosso ogni momento della giornata e anche di notte. E non solo di mettere tzitzit, ma la mitzvah ideale è di mettere tzitzit di lana. Perché secondo diverse opinioni, se uno ha il tzitzit non di lana, di cotone, non è sicuro che lui fa la mitzvah secondo la Torah. Ecco perché i Hasidim non tolgono mai i tzitzit di lana neanche in pieno estate quando si muore di caldo. Io devo dire che ogni tanto sgarro in estate, di notte, di giorno mai, ma di notte, ogni tanto magari quando si muore di caldo rischio di mettere tzitzit di cotone, perché di notte non è proprio obbligatorio mettere tzitzit. Siccome la notte non è il momento di mettere tzitzit, allora c'è chi dice che di notte se non li mette di cotone magari non è gravissimo. Ma di giorno, che la mitzvah di mettere tzitzit è importantissima, E appunto che dice Talmud che chi mette tzitzit lui è meritevole di 2800 servitori, perché su ogni angolo di tzitzit lui riceve 700 servitori, ebbene 2200 servitori per ogni secondo quando mette tzitzit sono un merito grandissimo. Per questa ragione è importante avere sempre tzitzit addosso, di giorno e di notte, per questo è meglio averlo di lana, perché così uno esce d'obbligo di tutte le opinioni, perché alcune opinioni appunto dicono che tzitzit devono essere l'abito e i tzitzit devono essere dello stesso materiale, alcuni dicono che i materiali tzitzit devono essere di lana, per cui se devono essere lo stesso materiale, per cui anche il tzitzit deve essere di lana. Sicuramente adesso che ci stiamo affacciando all'inverno, che farà freddo, sicuramente non è un problema avere tzitzit di lana, per cui chiunque possa mettere tzitzit, possibilmente ancora meglio di lana, farà una grandissima mitzvah, porterà su di sé la dimensione 39, che sono le lettere che vengono dopo il tetragramma, e porterà una grande santità su di lui, e per cui sarà degno di essere Tafiut, che vuol dire Kadosh, santità, Talit, la grande santità che avremo grande alla mitzvah, grazie alla mitzvah dei tzitzit. Shalom a tutti e buon Shabbat.